Enzo che vi saluto ancora una volta e vi ringrazia per l'ascolto che da tempo ormai, mi auguro, sicuramente ci prestate. Bene, quindi anche questa sera possiamo andare avanti, possiamo fare questa passeggiata attraverso le pagine della Bibbia. Stiamo studiando, per quanti si fossero messi all'ascolto solo da pochi giorni o solo oggi, chissà. Stiamo studiando il libro della Genesi, vale a dire il primo libro della Bibbia, e siamo arrivati al capitolo 42. Abbiamo trovato qui Giuseppe che scopre, riconosce i suoi fratelli e costringe uno di loro a ritornare indietro per portare davanti a sé, davanti a Giuseppe, il fratello minore, vale a dire Beniamino. Continuiamo nella nostra lettura a questo punto e arriviamo fino al versetto 24 di questo nostro capitolo 42. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e vivrete. Io temo Dio. Se siete gente sincera, uno di voi, fratelli, resti qui, incatenato nella vostra prigione, e voi andate, portate il grano necessario alle vostre famiglie. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate, e voi non morirete». Ed essi fecero così. Allora si dicevano l'uno all'altro: «Sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello, giacché vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma noi non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia». Ruben rispose loro: «Non ve lo dicevo io? Non commettete questo peccato contro il ragazzo, ma voi non voleste darmi ascolto, perciò ecco il sangue ci è ridomandato». Ora essi non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro c'era un interprete. Ed egli si allontanò da loro e pianse. Poi tornò, parlò con quelli e prese tra di loro Simeone, che fece incatenare sotto i loro occhi. Se c'era qualcosa che poteva dare a quegli uomini una vaga idea di chi potesse essere in realtà il viceré d'Egitto, questo era la frase «Io temo Dio», pronunciata da Giuseppe al versetto 18. Egli, dicendo «Io temo Dio», rischiò di farsi scoprire, ma forse i suoi fratelli pensarono che potesse esserci altra gente, a parte Giacobbe e la sua famiglia, che credeva in Dio. Oppure questo genere di cose forse non attirava l'attenzione di questi fratelli. Forse, invece che portarli a credere che sarebbero stati trattati con giustizia, l'affermazione che egli temeva Dio li aveva resi ancora più sospettosi nei suoi confronti. Questi fratelli sono adulti, alcuni di loro avevano più di 50 anni ed ora si trovavano in un bel guaio. Si trovano davanti a uno che dice di temere Dio, ma hanno paura perché non sanno cosa farà. Giuseppe coglie l'occasione per metterli alla prova ancora una volta, per vedere se sono onesti, ma il suo desiderio più grande è di rivedere suo fratello minore. Essere messi in prigione ingiustamente, nonostante le loro spiegazioni e le loro suppliche, essere poi liberati in nome del timore di Dio aveva scosso le loro coscienze. Aveva riportato loro alla mente la vendita di Giuseppe, le sue suppliche, la sua disperazione e la durezza dei loro cuori pieni di odio ed invidia per lui. Credo che fosse proprio questo lo scopo di Giuseppe. Egli volle provocare in loro una crisi di pentimento e un ravvedimento dal loro peccato. E così fu. Quella riportata nei versetti 21 e 22 è infatti una vera e propria confessione. Essi però non sapevano che tutto ciò che si dicevano era capito perfettamente da quell'uomo che loro credevano un estraneo. Deve essere stato per Giuseppe un momento molto triste e un momento coinvolgente, tanto che ci viene detto che egli si allontanò e pianse. Il versetto 24 poi ci dice che egli scelse come ostaggio da tenere lì Simeone, il secondo dopo il primogenito Ruben, che aveva scoperto essere innocente della sua vendita. Vedremo nei capitoli successivi che esiste un sottile parallelismo tra il trattamento che ogni fratello ricevette e la sua responsabilità diretta nella vendita di Giuseppe. Questo aumentò in loro la convinzione di essere oggetto della punizione divina. È interessante notare anche che Giuseppe li mise nella condizione, ancora una volta, di tornare da Giacobbe senza un fratello. Avrete notato anche che non ci fu in alcun modo da parte di Giuseppe né un desiderio né tantomeno un tentativo di vendetta. Questo è quanto Dio chiede ai suoi figli anche al giorno d'oggi. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, scriveva così: «Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene». Così ci riporta a Romani, capitolo 12, dai versetti 17 al 20. Tutto ciò non è sempre facile, anzi, non ci viene per niente spontaneo e, se ci analizziamo sinceramente, possiamo solo dire che il desiderio di vendetta è connaturato con l'animo umano, mentre il perdono è qualcosa che ci è estraneo, qualcosa che possiamo imparare solo se ci lasciamo guidare in questo dallo Spirito Santo che è in tutti coloro che hanno creduto. Comunque, questo è quello che Dio ci chiede ed è quello che Giuseppe fece nei confronti dei suoi fratelli. Leggiamo ora i versetti dal 25 al 28 da Genesi capitolo 42. Poi Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio. E così fu fatto. Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Ora uno di essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino, nel luogo dove pernottavano, e vide il suo denaro alla bocca del sacco. Egli disse ai suoi fratelli: «Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e, tremando, dicevano l'uno all'altro: «Che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto?» Giuseppe non poteva accettare il loro denaro, quindi non solo rese senza che lo sapessero i soldi con cui avevano comprato il grano, ma diede anche delle provviste per il viaggio di ritorno. Durante il viaggio, uno di loro aprì il sacco e trovò il sacchetto con i soldi, lo disse ai fratelli e tutti quanti ebbero paura. La Scrittura ci dice che sentivano il giudizio di Dio su di loro. In una situazione normale questa sarebbe stata senz'altro una cosa meravigliosa. Provate a immaginare: un giorno andate al vostro supermercato preferito a fare la spesa, caricate tantissime cose per tutta la famiglia e poi, arrivati a casa, aprendo tutte le buste della spesa, scoprite che vi sono stati restituiti tutti i soldi. Vi preoccuperebbe sapere che il negoziante vi ha dato tutto quanto in regalo? Non siete d'accordo con me nel pensare che in situazioni normali questa possa essere una bella notizia? Ebbene, non era esattamente così per questi uomini. Essi sentono di essere in una situazione pericolosa con il viceré dell'Egitto, che aveva reso tutto quanto così difficile. Questo episodio della restituzione del denaro aumenta la loro preoccupazione. Potremmo chiederci: perché i fratelli di Giuseppe non tornarono immediatamente in Egitto dopo aver scoperto i soldi nel sacco? Cosa avreste fatto al loro posto? Penso che la loro paura fosse quella di trovarsi in una situazione ancora peggiore. Quell'uomo li avrebbe potuti accusare di aver rubato i soldi. Non avevano alcuna alternativa. Tornarono a casa con l'intenzione di restituire il denaro al loro ritorno in Egitto. Leggiamo che giunsero da Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan, e gli raccontarono tutto quello che era loro accaduto, dicendo: «L'uomo, che è il signore del paese, ci ha parlato aspramente e ci ha trattati come spie del paese. Noi gli abbiamo detto: siamo gente sincera, non siamo delle spie, siamo 12 fratelli, figli di nostro padre, uno non è più, e il più giovane è oggi con nostro padre nel paese di Canaan. Quell'uomo, signore del paese, ci ha detto: da questo saprò se siete gente sincera. Lasciate presso di me uno dei vostri fratelli, prendete quello che vi occorre per le vostre famiglie, partite e portatemi vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie, ma gente sincera. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese». Mentre essi vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Abbiamo letto Genesi, capitolo 42, dal versetto 29 al 35. Tornati a casa senza Simeone, essi raccontarono la loro disavventura a Giacobbe, sottolineando che il viceré d'Egitto voleva che tornassero là, insieme a Beniamino. Quando però, aprendo i loro sacchi, scoprirono che a tutti loro erano stati restituiti i soldi con i quali avevano pagato il grano, furono presi dalla paura e, probabilmente, pensarono a un tranello. Che reazione ebbe Giacobbe di fronte a tutta questa storia? La troviamo negli ultimi versetti del capitolo 42 di Genesi. Giacobbe, loro padre, disse: «Voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non è più. Simeone non è più. E mi volete togliere anche Beniamino. Tutte queste cose pesano su di me». Ruben disse a suo padre: «Se non te lo riconduco, fa morire i miei due figli. Affidalo a me. Io te lo ricondurrò». Giacobbe rispose: «Mio figlio non scenderà con voi, perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti». Povero vecchio Giacobbe, non è più la persona piena di sé che conoscevamo e nemmeno l'uomo di fede che vedremo tra un po', ma sta maturando. Non si vanta più, anzi è pessimista. Egli dice: «Tutto questo cade addosso a me». Suo figlio Giuseppe non avrebbe detto così. Avrebbe detto la stessa cosa che Paolo avrebbe scritto molti anni più tardi. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Così scrive Paolo ai Romani al capitolo 8, nel versetto 28. E ancora Paolo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 1, versetto 6, dice: «Avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo». La vita di Giacobbe era aggrappata a quella di suo figlio Beniamino. Vedete, Giuseppe era il suo preferito perché era il primogenito della sua amata Rachele. Ora Giuseppe non c'era più e ciò era per lui un dolore. Ora deve affrontare una situazione che potrebbe fargli perdere anche quest'altro figlio di Rachele, ed afferma che se ciò accadesse, egli ne sarebbe morto. E credo che sarebbe stato proprio così. La sua vita era profondamente legata a quella di Beniamino. Questi era il figlio della sua mano destra, ricorderete che era questo il significato del suo nome. Era il figlio dato alla luce mentre la madre stava morendo di parto. Beniamino, insomma, era il bastone della vecchiaia per Giacobbe. Giacobbe si affidava a lui. Ecco cosa aveva fatto durante tutti questi anni. Di conseguenza, Giacobbe dice che non lo lascerà mai andare in Egitto. Nel frattempo, il povero Simeone si trova in prigione. E così, girando ancora una volta pagina, arriviamo al capitolo 43. Nella fine del capitolo precedente, il 42, abbiamo visto che Giacobbe non aveva nessuna intenzione di mandare Beniamino in Egitto insieme ai suoi fratelli, ma la gravità della carestia lo obbligherà a cambiare idea. I figli di Giacobbe furono obbligati a tornare in Egitto ed insieme a loro andò Beniamino. In quel paese ebbero un nuovo incontro con Giuseppe, che però non si fece ancora riconoscere. Questo capitolo 43, senza dubbio, è il capitolo più commovente nel libro della Genesi. Non conosco altri episodi toccanti come quello in cui Beniamino si trova davanti a Giuseppe. Se la carestia non fosse stata così lunga e dura e fosse terminata, probabilmente Simeone avrebbe trascorso il resto della sua vita in prigione in Egitto, a meno che Giuseppe non lo avesse liberato. Iniziamo la lettura del capitolo e arriviamo fino al versetto 5. Ora la carestia era grave nel paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: «Tornate a comprare un po' di viveri». E Giuda rispose: «Quell'uomo ce lo dichiarò categoricamente: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi nostro fratello con noi, scenderemo e ti compreremo dei viveri. Ma se non lo mandi, non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi». Giacobbe capì che sarebbero morti di fame se non fossero tornati di nuovo in Egitto per comprare del cibo, Ma i suoi figli sapevano che se avessero voluto tornare in quel paese avrebbero dovuto portare con loro Beniamino. Sapevano che quell'uomo, Giuseppe, come lo chiamava Giuda, non scherzava affatto quando diceva che non lo avrebbero neanche visto se non avessero portato con loro il loro fratello più giovane. Quell'uomo era il loro fratello Giuseppe, ma non lo sapevano. Egli era stato chiaro, categorico. Sapevano che quello che aveva detto l'avrebbe messo in pratica. Giuda dice a suo padre molto chiaramente: se andiamo in Egitto, Beniamino deve venire con noi. Non lo hai mandato la prima volta, ma è inutile andare senza di lui, perché quell'uomo non ci riceverà. Israele disse: perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello? Quelli risposero: quell'uomo ci interrogò minuziosamente intorno a noi e al nostro parentado, dicendo: vostro padre vive ancora? Avete qualche altro fratello? Noi gli rispondemmo secondo le sue domande. Non potevamo sapere che ci avrebbe detto: fate venire vostro fratello. Il povero Giacobbe è davvero molto rattristato. Egli risponde: perché mai avete detto a quell'uomo che avevate un altro fratello? Non sapeva che Giuseppe ne era già a conoscenza. Egli pensava che avrebbero fatto bene a tenere la bocca chiusa. Giuda disse a suo padre Israele: lascia venire il ragazzo con me. Ci leveremo e andremo. Così vivremo e non moriremo, né noi, né tu, né i nostri piccini. Io mi rendo garante di lui. Ridomandane conto alla mia mano. Se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te. Abbiamo letto fino al versetto 9. I fratelli erano davvero risoluti nel rispondere al loro padre. Gli dissero che non avevano intenzione di dire a quell'uomo ogni cosa, ma lui continuava a fare domande. Egli voleva particolari informazioni e non si sarebbe fermato finché non le avesse avute e noi lo sappiamo. Poi Giuda si fa avanti come garante per Beniamino. Anche noi abbiamo un garante oggi. Ed è venuto proprio dalla tribù di Giuda. Il Signore Gesù ha preso quel posto ed è diventato il mio Salvatore, ha preso il mio posto e le mie colpe. Io non ho potuto fare ciò che ha fatto Lui, non ero in grado di far fronte al mio debito con Dio, ma il Signore Gesù si è fatto avanti e ha dato la sua vita per me, diventando così il mio garante. Che grande immagine abbiamo qui di Gesù. E con questo parallelismo fra Giuda che si offre come garante per suo fratello e la figura di Gesù che in pratica si presenta come garante per noi, come Salvatore, ci possiamo fermare qui per quanto riguarda lo studio di questa sera. Ebbene, io voglio salutarvi ora, voglio ringraziarvi per l'ascolto e vi invito a risentirci domani sera.